il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
L'esito del secondo turno in Francia, possiamo dire, ribaltoni a sorpresa, perché è risultato sconfitto il partito di Le Pen, il Rassemblement National è arrivato terzo, mentre in testa c'è la coalizione di sinistra. Tuttavia manca una maggioranza definita.
Il laburista Keir Starmer, 61 anni, è il trionfatore delle elezioni nel Regno Unito e sarà primo ministro. La sinistra torna a Downing Street dopo 14 anni con una maggioranza parlamentare di 410 seggi. Per i conservatori il risultato da incubo ai minimi storici.
Bruxelles intanto si è costituito il nuovo gruppo dei patrioti per l'Europa lanciato dal primo ministro ungherese Viktor Orbán. Con 84 deputati i patrioti saranno la terza forza politica del Parlamento dietro i popolari e i socialisti. Un gruppo che sarà determinante per cambiare il futuro di questa Europa, commenta sui social Matteo Salvini.
È finito così? Beh, è finito così. Questo era un pezzo di introduzione, semplicemente per darvi l'assaggio di quello che voglio fare oggi. Mi sono reso conto che in effetti gran parte delle persone che mi ascoltano saranno già andate in vacanza o stanno per andare in vacanza. E naturalmente avranno bisogno di intrattenere rapporti con persone che frequentano gli stessi posti di vacanza o con persone che conosceranno, dovranno in qualche maniera farsi conoscere, mostrarsi al meglio di loro stessi, avere argomenti concreti di conversazione che li rendano interessanti. Beh, per fare questo potete parlare naturalmente del calcio, se ne siete padroni e siete appassionati, ma è qualcosa che non è che vi segna da un punto di vista, diciamo, dell'eccellenza. Volete rappresentare una rarità nella vostra spiaggia, nella vostra baita in montagna, nelle vostre passeggiate, nella vostra crociera fra amici? Beh, la cosa migliore, secondo me, è oggi saper parlare di politica, ma soprattutto di politica estera, è quella più interessante, interessantissima. Ma se voi siete, diciamo, dei medi utenti che guardano la TV generalista, si fidano dell'informazione del servizio pubblico, saprete tutto sulla saga del cipollotto sovranista a Pomezia, cose del genere, ma non sapete nulla, ad esempio, di quello che è accaduto in Francia. Poco sapete di quello che sta accadendo negli Stati Uniti, ma ancora meno sapete di quello che è accaduto nel Regno Unito. Beh, questi sono argomenti che invece sono importantissimi, perché sono argomenti divisivi, e quindi un argomento divisivo pone la possibilità di avere un'animata conversazione. Potete subito individuare l'orientamento del vostro compagno d'ombrellone o di baita o di passeggiata o di scampagnata, immediatamente contrastarlo con un luogo comune fortissimo che lo metta a tacere o che crei subito un dibattito. Ma nel dibattito avere degli strumenti. Gli strumenti li diamo oggi noi. Diamo degli strumenti semplici, comprensibili a tutti, facilmente memorizzabili, per non rimanere a fare scena muta e soprattutto saper rispondere a chi vi dice, che ne so, Macron ha fatto una cazzata enorme, avete visto? Ha fatto una coalizione che non è democratica per battere la destra e adesso non potrà governare, o al contrario. Macron ha dimostrato che la sinistra unita vince, quindi anche noi potremo metterci tutti assieme, dalla festa dell'unità a, che ne so, gli amici della Salis, faremo una grande coalizione anche noi che combatterà e batterà la destra. Questo è il fronte francese. Il fronte britannico, cosa potete dire? Che ne so, avete visto la Brexit, eravate tanto contenti, volete fare anche voi in Italia l'uscita all'Europa, avete visto? Finalmente sono tornati i laburisti dopo tanto tempo, hanno sbagliato, erano elezioni fatte da Umarell in un giorno di pioggia e tutti i giovani potevano votare, in realtà non hanno votato, quindi si è fatto questo enorme passo indietro, quindi anche noi dovremmo andare verso l'Europa, o al contrario, non so adesso esattamente, non so, America. America è bellissima, lo scenario americano è quanto mai divertente. Da una parte ci sono le cartelle cliniche occulte del presidente democratico, che ogni giorno ne esce una, manca solo che dicano che faceva l'urina color Coca-Cola, ecco, manca solo questo. Medici che vanno di nascosto alla Casa Bianca, probabilmente mali che gli rendono appannato la sua lucidità. D'altra parte Trump sempre più forte, alla stessa età più o meno, probabilmente anche lui ha tonnellate di acciacchi nascosti, ma sembra viaggiare comunque ancora abbastanza gagliardo, e anche lì è interessantissimo. Cosa fa? Si dimetterà? Non si metterà? Bisogna chiederlo alla moglie, solo la moglie può farlo dimettere. La moglie si presenta il giorno dopo con un vestito scritto vota, vota, vota da tutte le parti, anche lei sul fiore degli 80 anni, però non molla, non vogliono mollare, e anche lì è interessante. Beh, tutti questi argomenti che io ho riassunto in maniera del tutto cialtrone, raffazzonata, come potrei fare io se andassi sotto un ombrellone e volessi darmi delle aree, oggi vi diamo dei semplici strumenti e poterli invece organizzare, secondo me, in maniera più razionale. Ho cercato lungamente fra gli illustri commentatori della politica qualcuno che avesse capacità di sintesi e efficacia per poter aiutarvi a gestire questi argomenti. L'ho trovato dopo aver girato molto, e è esattamente la newsletter Appunti di Stefano Feltri, dove esattamente tutte queste domande hanno, diciamo, delle facili, non dico risposte, ma delle schede in cui si può facilmente, comunque, a seconda dell'orientamento che uno vuole dare, avere argomenti da poter modulare sul vostro interlocutore. Quindi questa mattina chiamo Stefano Feltri. Stefano, buongiorno.
Ciao, buongiorno Gianluca, grazie dell'invito.
Giuro, non ti voglio fare né un favore, né un marchettone, né altro. Veramente, mi sono posto il problema ieri, vorrei qualcuno che spiegasse più o meno quelli che sono i rudimenti, che nessuno saprà chi guarda la televisione del servizio pubblico, chi si capisce poco dai grandi giornali, perché logicamente devono tenere pagine intere con un'infinità di opinioni, è molto difficile. Sintesi così interessanti e importanti non l'ho vista soltanto sulla tua newsletter Appunti, quindi oggi ti chiedo subito a te di darmi una mano. Non so se hai capito quello che voglio, non voglio un approfondimento su un tema, voglio che su quello che sta succedendo in questo momento, al di fuori dei confini del nostro naso e della punta dei nostri piedi, in qualche maniera ci interessa, ci coinvolge personalmente, non possiamo far finta che non accada, e se noi ci accontentiamo di quello che possiamo guardare sull'informazione dei canali RAI, non è successo assolutamente nulla, invece qualcosa è successo. Partiamo dalla cosa che è più vicina in questo momento, che è la Francia. Esattamente, due compagni di ombrellone, uno con visioni conservatrici e l'altro con visioni avveniristiche e del tutto progressiste, che oggi è diventata un insulto. Ecco, secondo te quali sono i temi su cui possono confrontarsi? Macron ha fatto una cazzata, Macron ha fatto un gesto di profonda e intelligente politica.
Ma allora, questa idea della politica da ombrellone mi piace molto, perché ci costringe anche noi giornalisti a dire cose comprensibili, che è una cosa che, diciamo, si è persa.
Hai capito questo? Oh bravo, qua mi hai chiamato proprio su quello che voglio dire.
E quindi diciamo, facciamo politica da ombrellone. Allora, quello di destra, l'elettore di Giorgia Meloni può sostenere questo, cioè se vuole avere un argomento a suo favore, certo. Dice ma quale vittoria delle sinistre? Semplicemente in Francia si vota per un sistema elettorale diverso, se si fosse votato ieri col sistema italiano avrebbe vinto Marine Le Pen, col sistema elettorale francese succede...
Bravissimo, perché ho visto accapigliare due opinionisti in una televisione ieri sera, e se c'era un altro sistema elettorale avrebbe vinto la Le Pen, e certo, il giornalista ha detto sì, se mio nonno aveva le ruote era un carretto, ha detto
sì, è come dire, se a calcio non ci fosse la regola del fuorigioco alcuni attaccanti segnerebbero più gol, ma c'è la regola del fuorigioco. In Francia, col sistema elettorale francese, succede che al secondo turno c'è la possibilità di votare il meno peggio, in Italia c'è solo la possibilità di votare, diciamo così, il meglio, poi ognuno si fa la sua valutazione. Quindi il vicino da ombrellone di destra dice: non c'è nessuna vittoria delle sinistre. Da una settimana da un mese all'altro, da un turno all'altro, le sinistre in Francia hanno perso voti e si sono divise un secondo dopo. Quindi non c'è nessun fronte delle sinistre.
Hanno perso un milione di voti, quindi
sì, esatto, quindi sì, anche questo, poi diciamo dopo c'ho la replica dell'altro, ma insomma il vicino di destra dice questo, e quindi dice guarda che tutti questi trucchetti poi non scalfiscono la volontà popolare, proprio nel 2027
non governeranno,
ma nel 2027 Marine Le Pen potrebbe vincere l'Eliseo, e quindi Macron ha soltanto spostato il problema di 2 anni, così non saranno più fatti suoi e lui lascerà il governo.
Intanto sono quasi 3 anni, in 3 anni succede tutto,
quasi 3 anni.
Cambiato,
sì, può succedere
cambiato il mondo negli ultimi tre anni, Spensi, tre anni fa. C'è una situazione. Allora, vediamo invece quello, diciamo, di sinistra. Ce la potremmo fare, abbracciamoci tutti insieme, tiriamo dentro tutti, figuriamoci, dalla Salis a Renzi c'è posto per tutti, così è.
Esatto, il vicino di sinistra, quello, diciamo, che sta all'ultima spiaggia di Capalbio, dice: vedi che i francesi hanno
votato
tutto.
Capalbio non vale più, Capalbio ha votato Fratelli d'Italia,
sì.
Fine.
Esatto, sì,
non
sì,
so,
sì, perché
stanno in qualche masseria, no, le masserie nemmeno, che le masserie sono monopolizzate da Vespa, una volta era la masseria. Dove vanno quelli di sinistra oggi al mare?
Non lo so, a Capocotta, a Roma, dove sono le spiagge, diciamo, LGBTQ, eccetera. Dico
buco di Ostia,
questo,
sì.
Non,
il buco
non
di Ostia, sì, 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 almeno è variata, certo.
Quello di sinistra dice a quello di destra, dice: ma guarda che in Francia hanno fatto quello che la sinistra italiana non ha avuto il coraggio di fare, cioè dire che quelli di destra sono fascisti, che se vanno al governo loro finisce la democrazia, mettersi tutti insieme dall'equivalente francese di Calenda all'equivalente francese di Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista, fare un grande fronte, fermare i fascisti e poi dopo un po' si vede. Cioè, tutte queste due, diciamo, espressioni hanno cioè queste due analisi hanno punti di verità al loro interno, ed è questo che rende, diciamo, la discussione da ombrellone appassionante, perché altrimenti ci sarebbe
una ragione.
Però adesso uno
che bella figura dice quello che adesso è il punto di vista di Stefano Feltri, perché fa conti, due si scannano su queste cose, ma l'argomento finisce presto, perché lo fanno a bastonato, si tirano il cocomero, ma non c'è un punto di incontro. Ecco, invece tu come la pensi?
Ma io penso che Macron ha dimostrato una cosa che in politica fanno in pochi, cioè che gli economisti chiamano gambling for resurrection: quando stai perdendo tutto, l'unica cosa da fare al casino o a poker è rilanciare e vedere, casomai va bene. Non gli è andata benissimo, perché non ha ottenuto quello che sperava, cioè di rimanere lui al centro della scena. Ha dimostrato che il centrismo francese è finito, che la visione che ci sia un modo giusto di fare le cose e poi modi populisti sbagliati eccetera non sta funzionando, e che quindi, diciamo, il centrismo di Macron, invece che rinnovare la politica, ha rigenerato le sue spinte più estreme. Quello che penso io, che guardo le cose, diciamo, da una prospettiva economica, è che Macron aveva davanti un autunno difficilissimo, con una legge di bilancio da fare complicata quanto quella italiana, perché il deficit è troppo alto, c'è la procedura di infrazione europea eccetera. Quindi ha comunque ottenuto il fatto che se le cose andranno male sarà colpa di qualcun altro, che in politica è, come dire, la seconda cosa migliore dopo prendersi i meriti di qualcosa che hai fatto o non hai fatto. La seconda cosa migliore è fare in modo che qualcun altro paghi il costo politico, eventualmente anche di cosa che hai fatto.
Cioè, ha rovesciato la scacchiera, stava per perdere, ha urtato la scacchiera, rabbia, si è rovesciato tutto, ricominciamo. Sì,
ha
però
scelto
alla fine
di avere una, diciamo, uno shock, una discontinuità, in cui, appunto, come dicevi tu prima, ci sono quasi tre anni prima delle presidenziali, può succedere di tutto.
Sì, ma molto giovane. Benissimo, allora intanto 800 24 00 24, perché potete partecipare anche voi, non è che siamo soltanto Stefano Feltri ed io, ci stiamo ragionando un po', però mi piacerebbe capire anche voi se volete entrare in questo tipo di dibattito portando le vostre argomentazioni. Allora, ricaduta adesso, teniamoci ancora all'ambito europeo, Stefano, perché mi sembra la cosa più importante. L'organizzazione dei blocchi in Europa, quello che sta succedendo anche nella destra italiana, si sta osservando questo improvvisamente il generale Vannacci è diventato un pezzo quasi grossino, quasi grosso, e comincia a far paura. Questa sorta di quella che chiamano l'onda nera, tu ne parli in uno dei tuoi articoli, nella tua newsletter, appunti, capito? L'onda nera attirerà molte persone, soprattutto l'onda nera, che poi è un termine folcloristico, non è proprio nera, è come la, diciamo, l'orina color Coca-Cola accennata prima, che è un'immagine che mi sta facendo capire. Ci sono delle striature, è una sorta di colore ambrato e via dicendo. Ecco, questa strada dell'onda nera, quali saranno le ricadute alle nostre latitudini? Perché si prepara un'estate quasi sul filo del papete, secondo me. Anche questo è un luogo comune, l'ho letto su Dagospia, non ne so nulla io, esattamente. Per l'ombrellone funziona, però.
Sì, diciamo, per stare sempre da ombrellone, il vicino di destra dirà: vedi che alla fine le destre in Europa si stanno riorganizzando. Non è vero che sono destinate a essere irrilevanti, vengono tenute fuori dalla stanza dei bottoni dal solito accrocco di progressisti, conservatori, delle elite,
certo.
Eccetera, ma in realtà stanno crescendo. Vannacci non è quel cretino che dicono in Italia, sarà vicepresidente di questo gruppo dei patrioti, eccetera.
Chi sono gli altri? Non è che proprio.
È tutta la competizione è sempre, sì. È sempre relativa. Ecco, è sempre il vicino di destra, può dire, facendo un po' quello colto, guardando al voto in Gran Bretagna, dice, vedi, anche Nigel Farage lo trattavano come un vannacci, tanto che poi ha fatto il conduttore, l'ospite di talk di reality show televisivi, eccetera, ma alla fine non solo ha spinto la Gran Bretagna alla Brexit nel 2016, ma adesso torna e di fatto si sta mangiando e distruggendo il partito conservatore dei Tories, che ha centinaia di anni di storia, e lui in una pausa tra un reality show e l'altra sta riscrivendo la destra. Quindi attenzione a sottovalutare i vannacci, i patrioti, i cialtroni folcloristici, eccetera, perché è così. Quello da sinistra però ha un argomento facile per rispondere, gli dice sì, ma tutte queste destre non contano niente.
Hanno perso.
Però alla fine in Europa governerà più o meno la stessa maggioranza, con la stessa, diciamo, capo del governo, per semplificare, che è Ursula von der Leyen, che governava le elezioni precedenti, e Giorgia Meloni, che doveva essere l'ago della bilancia.
Ma quello di destra dice, vedi, hanno fatto un papocchio, il popolo dell'Europa si è espresso verso la destra, in realtà i soliti poteri forti hanno fatto un papocchio e continuano a non staccarsi la loro sedia. Questa è una frase, mi sembra, di Salvini addirittura, non vogliono mollare la sedia.
Il problema anche lì è sapere le regole del gioco. Cioè, è vero che il Parlamento è andato verso destra, ma il fatto che sia andato un po' verso destra non ha cambiato la maggioranza. Quindi c'è una maggioranza per governare più o meno come si è governato l'altra volta, anzi addirittura più a sinistra, perché sembra che la maggioranza si aprirà verso i Verdi, che l'altra volta hanno, diciamo così, influenzato la maggioranza da fuori con il Green Deal, le politiche appunto che Salvini odia, eccetera, ma non erano nella maggioranza. Il problema
ma già
è che
parla di mazzette, vedi, però stanno, diciamo, Ursula von der Leyen sta dando su chissà cosa ha promesso ai Verdi per essere sostituta anche da loro. Fermiamoci un attimo sulla domanda, cosa avranno promesso ai Verdi per sostenere Ursula von der Leyen. Ci fermiamo un istante, diamo le informazioni della borsa, poi riprendiamo con Stefano Feltri. Allora, il numero è 800240024, vi aspetto perché dobbiamo cominciare a fare delle simulazioni di discorsi sotto l'ombrellone che hanno per tema la politica estera, che è un argomento molto gratificante, da grande prestigio. Vi stiamo dando una manualistica pratica, attuale, molto semplice da imparare. Riascoltate questa trasmissione, potete memorizzare alcune frasi chiave, saranno utilissime, e vedrete, eccellerete nella compagnia dei vostri compagni di vacanze. Sarete quelli che, a seconda del clima che andrete a tastare, ad annusare, potrete fare bella figura, potete mettervi dalla parte delle persone considerate leader, potete sfidarli, opporvi, dire esattamente il contrario. È facilissimo, e a fare questo ci aiuta oggi Stefano Feltri, giornalista, curatore della newsletter Appunti sull'economia, la politica e il resto. Lo trovate all'indirizzo, cercate appunti.substack, ve lo dico così, ck.com. Poi Stefano, se vuoi dare altri elementi per rintracciare meglio la tua newsletter, io ho letto l'indirizzo, come si scrive.
Sì, basta cercare su Google appunti Stefano Feltri, si trova subito, insomma.
Sì, poi ecco, appunti Stefano Feltri si trova. Allora, intanto ringrazio Gianmarco Ferronato, Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Abbiamo un ascoltatore, lo sentiamo, poi andiamo avanti perché stiamo toccando un punto importante, che è la parte più aggrovigliata e più difficile. Com'è chi vince ha perso e chi perde in realtà ha vinto? Questa è la domanda che potrebbe fare, non so, il bagnino sentendovi parlare, ma come risponderemo? Intanto sentiamo prima Alessandro La Novara, poi ce lo spiega Stefano Feltri. Alessandro, buongiorno.
Sì, buongiorno. Ma volevo solamente dire che i due sotto l'ombrellone fanno pura demagogia utilizzando la retorica, ovvero sono dei sofisti e non conoscono la storia.
La democrazia, allora ci illumini lei, ci dia degli elementi ulteriori. Noi cerchiamo una via
Hitler e Perón furono eletti da un sistema democratico,
certo,
e poi presero il potere. Ecco, la democrazia ha un vantaggio, ha il vantaggio di avere degli anticorpi. E alla democrazia servono un buon sistema elettorale, il doppio turno alla francese, propugnato da Sartori, è assolutamente un buon sistema elettorale e ovviamente poi servono ovviamente la divisione dei poteri con la stampa, con la magistratura, col Parlamento e col Presidente della Repubblica. Se non abbiamo questi elementi facciamo un mischione di tutto e diciamo tutto va bene e tutto va male, non si capisce mai nulla. Bisogna mettere dei punti fermi a mio avviso.
Quindi la sintesi di tutto questo nell'ambito di quello che stavamo dicendo. In Francia le elezioni sono così, l'abbiamo detto, ma ha detto il collega, se mio nonno aveva le ruote era una cariola, quando uno degli ospiti ha detto ma se c'era un altro sistema elettorale avrebbe vinto la Le Pen. Sembra entrambe le letture molto convincenti, sia la frase del giornalista, quello che dice lei, bisogna sapere la storia, ma in questo caso come l'applica proprio alla fattispecie dell'attualità, quello che ha detto lei?
Alla fattispecie dell'attualità io trovo che Macron abbia fatto un'operazione politica sopraffina, sapendo benissimo in quale sistema elettorale e in quale nazione diciamo vive, e quindi si è comportato nella maniera più matura a favore della Francia, a favore di un rischio che è lo stesso rischio che la storia ci deve ricordare, il rischio che anche alcuni dittatori furono eletti democraticamente. Attenzione, la democrazia deve avere gli anticorpi. Uno dei principali anticorpi è un buon sistema elettorale.
Allora, Stefano Feltri, qua adesso qua ti voglio. Metti che sotto l'ombrellone c'è un signore come questo ascoltatore qua, che sentono i due che ci altroneggiamo dicendo una cosa o l'altra, masticando luoghi comuni. E cosa rispondiamo a questo ascoltatore?
Ma intanto gli si risponde che un buon sistema elettorale non vuol dire assolutamente niente, perché quello che è buono per uno non è buono per l'altro, tanto che come si vede in Italia e si è visto dopo le elezioni amministrative, quando hanno vinto quegli altri, subito qualcuno a destra ha detto allora forse bisogna cambiare il sistema elettorale dei sindaci.
Cioè è buono quando vince la persona che ci sta bene a noi, diciamo che è così,
esatto,
sistema elettorale è buono
quando vincono. Sì,
vince
esatto,
chi ci sta simpatico.
Oppure quando fa quello, cioè cosa deve fare un sistema elettorale non è ovvio. Secondo il centrodestra italiano, il sistema elettorale deve garantire soprattutto la governabilità, tanto che stanno facendo un cambio di costituzione per fare in modo che le elezioni creino un governo fortissimo. Secondo altri deve garantire la rappresentanza, e quindi deve garantire un Parlamento magari litigioso ma in cui tutti si sentono rappresentati. Quindi quell'espressione buon sistema elettorale non vuol dire assolutamente niente.
Scusami Stefano, scusa la mia ignoranza, ma se il fine è la governabilità, nulla è più governabile di un dittatore assoluto che taglia le teste a chiunque osa dire soltanto, quello è governabilissimo, nessuno è più governabile così. Infatti le grandi dinastie dei dittatori, guarda in Corea del Nord, si passano di padre in figlio, quello che sta succedendo probabilmente, che succederà in Russia, che ne so, andrà a trovarsi un successore Putin. Ma questa è la governabilità, il fine se la governabilità è un governo fortissimo, è intangibile, intoccabile, indubitabile.
Quello che ti risponderei sotto l'ombrellone è sì, anche Macron la pensava così, tanto che lui ha fatto passare la riforma delle pensioni con una forma, con una comma quasi dittatoriale che è prevista dalla Costituzione francese, che permette di far passare una riforma anche senza la maggioranza parlamentare, si chiama l'articolo 49.3, e il risultato è stato che ha avuto non solo le proteste nelle piazze, ma che poi è stato annichilito alle elezioni europee e che adesso si trova ad avere al governo il partito che vuole cancellare la sua riforma nei primi 15 giorni, forse, se vediamo se andrà così, ma insomma il vincitore delle elezioni è questo schieramento di sinistra il cui programma elettorale della France Insoumise, il partito più grosso, è cancellare completamente le riforme di Macron. Quindi questo
adesso
dimostra...
arriva il venditore di collanine che ha sentito che dicevi questo, dice sì, adesso voi piangete perché la propone la Meloni l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma era una proposta di legge che una volta anche la sinistra gli piaceva o ci ha provato.
Assolutamente, e anche qua diciamo sempre sotto l'ombrellone,
però sì, queste cose la sentite dire perché legge i giornali, quindi l'ha sentito dire.
Sì, infatti è qui il vicino di ombrellone, quello sull'ombrellone di sinistra, che legge, non so più che giornale, ma diciamo che legge appunti perché è informato, dice sì, infatti questo è quello che succede quando la sinistra insegue la destra. Quando la sinistra insegue la destra, il risultato finale è che la destra vince. Macron ha inseguito il Fronte Nazionale, adesso si chiama Rassemblement National, facendo sostanzialmente misure anti-musulmani, anti-immigrati, inseguendo una laicità che vuol dire sostanzialmente garantire che la Francia bianca si sente tranquilla, e il risultato è che poi ha dovuto mandare al governo lo schieramento, l'accozzaglia di sinistra per fermare quella destra che lui stesso aveva, diciamo, sdoganato. Questa è la storia della sinistra, del centro-sinistra italiano. Quando per togliere voce alla destra provi a fare le cose che fa la destra, dal premierato all'autonomia differenziata, eccetera, il risultato finale è che la gente alla fine dice: allora quelle idee di destra non erano così assurde, non erano così antidemocratiche, non erano così incostituzionali, allora mi sento meno in colpa a votare a destra. E quindi, diciamo, questa è l'obiezione da fare al venditore di collanine: ammettere l'errore e dire sì, anche quando lo proponeva al centro-sinistra era una schifezza.
Allora, io adesso devo chiamare un ascoltatore a parlare, ma siccome vedo solo i numeri di telefono, parli l'ascoltatore o l'ascoltatrice il cui numero di telefono inizia per 333, che è Andrea da Firenze. Ecco, è apparso il nome, scusi Andrea, ecco.
Sì, buongiorno.
Andrea.
L'argomento è interessantissimo. Io volevo dire, Mélenchon è il personaggio perfetto per parlare.
Bella domanda.
Perché così nasconde tante cose, ha tante sfaccettature: musulmani, immigrati, Francia Bianca, perfetto come argomento di discussione nell'ombrellone, si fa anche bella figura, penso.
Diciamo, sei d'accordo, Stefano? Sì, in effetti, perché è un po' lontano adesso dalla nostra conoscenza. È più facile parlare della Salis che non paga l'affitto delle case occupate, che quello è un bellissimo tema favoloso quello lì. Dacci 100 milioni adesso che ti diamo i nostri soldi, è bellissimo, una delle cose più belle, ma non è una cavolata, riempie titoli interi di giornali, intere puntate di trasmissioni. Ecco, su Mélenchon cosa si potrebbe dire?
Ma su Mélenchon si potrebbe dire... cioè, come argomento è ombrellone, secondo me la cosa che direi è che Mélenchon è la dimostrazione che gli impresentabili sono impresentabili solo, come dire, in alcune stagioni politiche, cioè che il tentativo di dire a qualcuno le tue proposte sono troppo radicali, quello che dici non ha nessun senso, finisce, per come funziona la politica oggi, per generare serbatoi di consenso, perché appunto ci sono tanti altri sotto l'ombrellone che dicono: ah sì, per te è impresentabile, allora io lo voto. Cioè, io mi sono guardato i dibattiti elettorali francesi prima delle elezioni, sono cose che fanno sembrare i nostri talk show discussioni fra tecnici della Bocconi, cioè non dicono delle cose sull'economia completamente, diciamo, assurde, nel senso che vogliono alzare il salario minimo, cancellare riforme delle pensioni, eccetera. Il problema è che nel momento in cui tu queste discussioni dici che non si possono avere, poi la gente ce le ha comunque da qualche parte, sui social, nei comizi, dove vuole, e alla fine ritornano indietro con più forza. Però sicuramente Mélenchon è un argomento, diciamo, interessante non tanto per la parte antisemitismo, che in Italia è poco comprensibile perché riguarda le sue posizioni su Israele e Gaza, insomma in Francia c'è una sensibilità su questi temi un po' diversa da quella che c'è qui, quindi non è traducibile, ma l'aspetto di dire: ma perché non c'è in Italia un bel leader di sinistra che dice abbassiamo l'età pensionabile, alziamo i salari, diamo più soldi a tutti e chi se ne frega del deficit? Ecco, questa è la domanda, e infatti subito Giuseppe Conte con i 5 Stelle ha sostanzialmente fatto capire: il Mélenchon italiano sono io. E quindi
che poteva essere lui,
ha fatto il super bonus che con 200 miliardi è costato all'Italia più del piano Marshall, quindi diciamo effettivamente l'ha già fatta quella cosa lì, ecco, non ha funzionato benissimo.
Allora, fermiamoci un istante, continuerà all'infinito, dobbiamo dare le informazioni del traffico, poi l'America dobbiamo toccarla, nell'ultima parte lasciamo la parte l'Europa, mi sarebbe piaciuto parlare un po' più del Regno Unito, ma l'America è importantissima. Continueremo con Stefano Feltri tra un istante sull'America. Fermi tutti. Laura da Modena, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Fermali. A questo punto intervengono le signore, perché mica posso parlare solo gli uomini, devono intervenire anche le signore sotto l'ombrellone. Sentendo i maschi parlare come stiamo parlando biecamente, Stefano Feltri, io e l'altro ascoltatore, le signore a questo punto cosa dicono? Perché anche loro devono dire la loro.
Beh, fanno una domanda a questi uomini così sapienti.
Faccia questa domanda.
Sapere come mai tanto scandalo per l'onda nera francese, quando abbiamo un governo in tutto simile a quello che sarebbe nato dal Front National. Ho vissuto in Francia 30 anni, ho visto nascere il Front National, poi tradursi in Rassemblement National, eccetera, no?
E non c'è, c'è stato un parricidio per cui le cose potevano essere un po' cambiate o no?
Sì, sono diventate meno, diciamo, meno estreme, se posso usare questo termine, certo.
Quindi secondo lei, per come conosce la Francia, come conosce il Front National, perché ha vissuto lì, sarebbe tutto più stato un governo Meloni, quindi niente di particolarmente truce, da come si poteva immaginare, no?
Questo... Siamo dei governi altrui, ma se veramente è scandaloso avere un governo di destra, per carità, io non eccepisco, però perché Le Pen è di estrema destra mentre la Meloni, che ha la gioventù che fa il saluto fascista e compagnia bella, è di destra e conservatrice?
Ecco, dice la signora, dice queste poche lapidare parole e mette in crisi tutto l'auditorio, perché si sentono tutti in colpa di fronte a questo, Stefano. Logicamente bisogna spiegare la differenza, subito la differenza, se c'è.
Ma
se
allora,
no, dire
diciamo...
no.
Possiamo fare una conferenza oppure l'argomento da spiaggia e sarebbe
da
dire sì, ma l'Italia non è la Francia. Io in spiaggia, così mentre mi spalmo la crema, direi l'Italia non è la Francia. Un conto è che vai a un governo di destra in un paese che tutto sommato è ancora con pochi immigrati, con poche persone di seconda generazione, che non ha le armi nucleari, che non ha una politica estera significativa, eccetera. Un conto che è un governo di estrema destra in un paese in cui c'è una tensione sociale fortissima, perché un governo che vuole discriminare metà della popolazione, non metà della popolazione, ma vuole discriminare la popolazione musulmana che vive già nelle periferie, che sono 20 anni che dà fuoco alle macchine per dire ci siamo anche noi, non dimenticatevi, non umiliateci. Ecco, in quel paese lì un governo di quella destra lì può fare molti più danni che in Italia, dove appunto al massimo fanno la sagra della, cos'era, quella di Pomezia, che hanno una passione per le sagre. Una volta andava
la
polveriglia del
Pomezia, non so, era una sagra sull'orgoglio dell'appartenenza, come te lo dico, quello che ho letto io da ignorante, in cui parlava il figlio di Tognazzi, parlava di Tognazzi che cucinava, quindi era una cosa altissimo spessore sovranista, mi sembra aver capito, una cosa del genere, che è stata preferita, diciamo, piuttosto che dare la diretta, informare cosa accadeva in Francia. Quello che leggo oggi mi fa sorridere a me questa cosa qua, non la trovo scandalosa in quanto divertente. Immagino la sera quello che doveva passare la linea alla sagra del cipollotto, dove c'era, che cantava la fidanzata del direttore. Non so, una cosa bellissima, una storia veramente che sta svolgendosi in maniera inenarrabile. Però a questo punto si alza il vecchietto, che ancora ha il collo, anzi in testa il berretto frigio per salvarsi dal sole, dice: non dimentichiamo che i francesi hanno tagliato la testa al re, hanno fatto la rivoluzione, noi siamo schiavi dei preti in Italia, non saremo mai come i francesi. Ecco, cosa risponde a questo punto il gelataio che viene lì con il cocco fresco?
Risponderebbe che sì, sono i francesi hanno tagliato la testa al re, ma se i nuovi rivoluzionari sono quelli di destra, sono 20 anni che non ci riescono a tagliare la testa al re, che ci provano, ma bisogna anche prendere atto che quel sistema elettorale francese sono, anzi, 22 anni, cioè dal ballottaggio delle presidenziali del 2002, che di fronte all'ipotesi volete essere governati dalla destra o da chiunque altro, un numero sufficiente di francesi va a votare e dice da chiunque altro. E questa è la democrazia, e quindi diciamo il tentativo di tagliare la testa al re dell'Eliseo non, semplicemente non funziona, anzi a un certo punto i francesi hanno eletto due volte la cosa più simile a un capo di Stato, diciamo, quasi monarchico, che governa in maniera assoluta, che è Macron. Quindi, diciamo, chi vuole il nome della democrazia alle destre deve accettare che il nome della democrazia, i francesi, sono 22 anni che preferiscono essere governati letteralmente da chiunque, anche da personaggi di cui non hanno nessuna stima, piuttosto che dalla dinastia Le Pen.
Ecco, io volevo parlare lungamente da me, che abbiamo solo un minuto. Però in minuto dammi una fulminante argomentazione d'ombrellone. Il risultato delle elezioni negli Stati Uniti è legato a dei bollettini medici nascosti, a una transumanza di dottori che lo tengono su lì con gli elettrodi, con sostanze psicotrope per far finta che sia ancora lucido, o non è così?
Io penso di no, penso che anche in America la questione è volete Trump o chiunque altro. A un certo punto i democratici devono decidere se il chiunque altro gli va bene anche Biden o metterci un altro candidato, col risultato che gli elettori indecisi diranno ma se neanche voi vi fidate dei vostri candidati, perché dovremmo fidarcene noi? E quindi votiamo Trump o stiamo a casa. Biden era in queste condizioni di salute anche nel 2019, andatevi a vedere i dibattiti di quella stagione là, non erano così diversi. Questa è la mia personale
opinione. Quindi l'accanimento terapeutico ci porterà a un risultato assoluto e scontato, poi ancora che noi possiamo portarci l'anno prossimo a discussioni simili sotto al prossimo ombrellone. Grazie Stefano Feltri, grazie a chi mi ha collaborato con me in questa folle e importante lettura della politica estera, utilissima sarà per chi la userà sotto l'ombrellone. A domani.